Benvenuti nel podcast di Via degli Artisti di Viterbo. Sono Giulio Della Rocca, detto il prof, ed ho l'onore di avere come ospiti amici e personaggi con i quali approfondire l'arte, il bello, la cultura, che come spesso viene detto è l'unica cosa che salverà il mondo. Per suggerimenti su ospiti o argomenti da trattare, la mia email è gdrocca@yahoo.com, gdrocca@yahoo.com, ed ecco il podcast di oggi. Antonella Pacchiarotti vive sul lago di Bolsena e lo ama profondamente. Ogni giorno ad una certa curva, mentre va in vigna, deve fermarsi per fare una foto del proprio lago. La sua passione, la sua perseveranza di allevatrice del vino, così come di mamma prima, è chiarissima nelle sue parole. È stato un piacere intervistarla, penso che sarà un piacere sentirla parlare anche per voi. Per voi, Antonella Pacchiarotti. Antonella Pacchiarotti, benvenuta nel podcast.
Ciao Giulia, mi senti?
Bene, forte e chiara. Tu mi senti bene?
Benissimo, ti sto parlando dal microfono, dal computer però.
Oh, va bene. Okay. Antonella Pacchiarotti, per chi non ti conosce, diamo prima di tutto una collocazione geografica. Ti affacci su uno dei laghi più belli del mondo, raccontaci.
Certo, mi affaccio. Allora, io sono di Grotte di Castro, nordissimo del Lazio, la congiunzione tra Lazio, Toscana e Umbria, e mi affaccio sul lago di Bolsena, sì, il lago vulcanico più grande d'Europa, bellissimo.
Oh, vedi, ci hai già insegnato qualcosa. Sentiti, prima di arrivare alle tue attività di imprenditrice, facciamo un piccolo escursus nella storia. Raccontaci com'era la vita di una giovane e bellissima Antonella che vagava per grotte da bambina.
Com'era? Era completamente diversa dall'infanzia che si vive adesso. Era un'altra cosa, si giocava per strada, gli amici si andavano a chiamare suonando al campanello di casa, e la gran parte del tempo era vissuta fuori con giochi di piazza, quindi con la corda, con la palla, giocando a nascondino, era vissuta così, ecco, sì, di fatto in modo molto semplice, però era un'altra vita.
Senti, in paese spesso tutti hanno un soprannome, qual era il tuo?
Non ce l'avevo, non ce l'ho mai avuto. Ho sempre stato chiamato Antonella.
Senti, eri una brava scolaretta, una brava studentessa, oppure non ti piaceva andare a scuola?
No, mi è sempre piaciuto tantissimo studiare, tanto, sì, mi piaceva tanto. E diciamo che la mia vita un po' vissuta al contrario non mi ha permesso poi di completare, diciamo, gli studi come avrei voluto, nel senso, a me sarebbe piaciuto moltissimo frequentare l'università, ma all'epoca in cui si doveva scegliere, peraltro mi sono anche iscritta all'università, ma io a quell'epoca avevo già un figlio di 3 anni, perché io la vita l'ho vissuta un po' al contrario, nel senso che io prima ho messo su famiglia e poi ho sviluppato i miei progetti, esattamente il contrario di come si fa ora.
Una donna affascinante già dai primi 3 minuti, ci vuoi raccontare qualcosa di questa vita all'incontrario?
Di questa vita all'incontrario, certo che te lo racconto. Ti dico questo e spiega anche tutto. Considera che io ho avuto il mio primo figlio che non avevo nemmeno 16 anni, quindi capisci quanto può essere stata al contrario questa vita. Quindi a 25 anni avevo già tutti i miei 3 figli che ho avuto la fortuna di poter crescere occupandomene a tempo pieno, quindi so che è un lusso oggi poter avere questa opportunità, ma io l'ho avuta, e quindi chiudi con me. E nel tempo ovviamente crescono i figli e non hanno più lo stesso bisogno veramente fisico, la presenza proprio fisica di te, e quindi siccome...
Aspetta, prima di andare loro, sono curioso, com'eri come mamma?
Ero molto, molto apprensiva. Col mio primo figlio ci ho giocato tantissimo, noi abbiamo proprio giocato insieme, posso dire di esserci cresciuta insieme, piena di dubbi ovviamente, perché sai, il primo figlio ce l'hai quando ancora le tue sicurezze non si sono neanche consolidate come persona. Per fortuna ho avuto un aiuto fondamentale da parte sia della mia famiglia che dalla parte della famiglia di mio marito, quindi effettivamente sono stata molto molto aiutata. Non lo nego, ed è stato molto bello. Ho 3 figli ormai grandissimi. Considera che il mio più grande ha 36 anni, si chiama Antonio, il secondo Giovanni ha 29 anni e l'ultima, la mia femmina, che si chiama Olga e ha 27 anni.
Senti, una domanda terribile, se non vuoi rispondere, non rispondere. Hai mai detto ai tuoi figli non fate gli stessi errori che ho fatto io?
No, non ho detto questo, però certamente li ho indirizzati cercando di fargli arrivare a fare delle scelte consapevoli in età consona, ecco.
Senti, parliamo di questa scelta, no, che probabilmente ha delle radici profonde. A un certo punto, finito il tuo periodo intenso di mamma, hai capito che c'era qualche altra cosa che Antonella avrebbe potuto fare. Raccontaci proprio l'inizio delle tue avventure imprenditoriali.
Allora, guarda, l'inizio delle mie avventure, l'avventura imprenditoriale è nata in questo modo. Il mio marito, che ormai è un ex marito, ma va bene, aveva un nonno che si è occupato sempre di vino, peraltro di Gradoli. Quindi, sai, l'Aleatico un po' ce l'aveva dentro di sé, ma l'Aleatico è proprio figlio della nostra terra, del lago di Bolsena. Quindi a un certo punto questi figli crescevano, io ero ancora molto giovane, quindi ovviamente non avrei potuto passare la vita a fare niente, ecco. Abbiamo deciso di percorrere questa strada imprenditoriale. Che cosa abbiamo deciso di fare? Di impiantare un vigneto. È un'attitudine mia, io racconto sempre che ho traslato l'attitudine all'allevamento, che i figli si allevano, ma così come si alleva la vigna, quindi era un po' nelle mie corde, no? Quindi abbiamo impiantato questo vigneto e abbiamo scelto di impiantare un vitigno antico, un vitigno nobile, il più nobile probabilmente del lago di Bolsena e anche quello che è anche più riconosciuto, tant'è che l'Aleatico di Gradoli è la seconda DOC più antica d'Italia. E quindi che è cominciata questa avventura? Poi sai, tu inizi e il vigneto deve crescere prima di cominciare a produrre, no? Quindi sono passati alcuni anni così un po' di stand-by, poi il vigneto cominciava a produrre un po' di uva, i primi anni non avendo ancora una cantina abbiamo venduto questa uva. Poi invece si è presentata l'opportunità di acquistare una cantina antichissima, perché è stata scavata, immagina, tutta nel tufo nel 1600, proprio al centro del paese. Considera che la mia cantina corre sotto la piazza, che è il comune di Grotte, e quindi è proprio nel centro del paese. E da lì poi in realtà è proprio cominciata la mia di avventura, perché ho iniziato a fare il vino, mi sono messa in contatto con l'enologo che ancora mi segue, con il quale è nata una bellissima amicizia.
Senti, scusa Antonella, prima di parlare di produzione, hai usato questo termine un po' strano, allevare una vigna, che significa?
E le viti si allevano proprio per crescere, il termine crescere una vite, no? Si dice proprio allevare, vuol dire prendersene cura, perché le viti, così come la vita dei figli, ha radici profonde e tu devi un po' ascoltarla, la vigna, perché ogni vite si adatta al terreno dove viene coltivata. E sì, ci sono degli standard, ovviamente, che tu segui, no? Delle metodologie di coltivazione, di allevamento, però un po' la devi adattare all'ambiente in cui si trova. E quindi come si fa con i figli? Cioè, io ce ne ho tre, ti posso dire che tutti e tre sono diversi, quindi sei tu che ti adatti a loro, non sono loro che si adattano a te. E è la stessa cosa che
Senti,
hai fatto con il vigneto.
c'ho un'immagine dentro la testa presa dalla tua pagina web,
Sì.
di questi filari, ovviamente tutti in fila, eccetera, che vanno verso il lago. A questo ti riferisci? Hai dovuto adeguare alla morfologia del
No, sì.
terreno, all'acqua presente?
Quello la adegui per forza, no? Ma è proprio la vite che ha bisogno di essere compresa, perché la stessa vite di Aleatico, che ne so, coltivata sul lago di Bolsena, o coltivata per esempio all'Elba, dove c'è un'altra importante, diciamo, coltivazione di Aleatico, ha come posso dire, uno sviluppo, delle fragilità o delle forze che sono specifiche sue, no? Perché dipende dal territorio dove viene coltivata, ma anche come posso dire, dagli agenti atmosferici che gravano su quel territorio. Quindi devi cambiare, devi fare attenzione a quello che stai vivendo. È un'esperienza sempre molto personale.
Comunque gli standard dell'Aleatico sono un vino molto forte, normalmente dolce, giusto? Molto molto
Allora,
carico.
Carico, allora, viene carico nelle nostre parti, sì, terreno vulcanico dà sempre questa, ha sempre questa caratteristica. Infatti, nel momento della vinificazione bisogna fare attenzione, diciamo, a questa esplosione alcolica che spesso l'aleatico raggiunge. Dolce perché viene conosciuto così. Io ho una mia teoria rispetto all'aleatico dolce, e se vuoi te la illustro, se ti interessa.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Allora, una volta diciamo chi aveva un vigneto lo aveva per casa, no? O lo vendeva così alla mescita, ma insomma in modo abbastanza semplice, non è che ne faceva un'attività necessariamente imprenditoriale. E la cura della vigna arrivava dopo che i contadini si erano presi cura delle cose precedenti, che ne so, a giugno si raccoglie il grano, a giugno-luglio, poi ci sono le patate, che sono un'altra importante coltura delle nostre parti, che richiedeva, una volta veniva fatta tutta a mano la raccolta delle patate, quindi richiedeva un tempo piuttosto lungo, e di fatto si arrivava a raccogliere le ultime patate intorno ad ottobre, quindi subito dopo c'era la raccolta dell'uva, che non è fatta come è fatta ora in base a dei criteri scientifici, nel senso che noi mandiamo ad analizzare le uve per capire qual è il momento più giusto per raccogliere. Una volta invece era semplicemente una questione di opportunità. Finita la raccolta delle patate, si cominciava con la vigna. E quindi quando andavi a raccogliere questa uva, l'aleatico di fatto è un'uva abbastanza precoce, ti trovavi nel vigneto l'uva che era appassita. Già, senza voler forzare l'appassimento, e i lieviti indigeni, che sono quelli proprio specifici che stanno dentro la buccia dell'uva, che sono quelli che danno la possibilità di fermentare al vino, non riuscivano mai a trasformare tutti questi zuccheri di quest'uva che era appassita in vino secco. Quindi rimaneva sempre un residuo zuccherino dentro l'aleatico, ed è per questo che è prevalentemente conosciuto come vino dolce. Ecco.
Senti, e quindi chi è che fa l'aleatico dolce deve attendere un attimino adesso a fare vendemmia, giusto?
Beh, sì, di fatto sì, oppure ci sono comunque la tecnologia ci aiuta, nel senso che se lo vuoi dolce, semplicemente interrompi la fermentazione, no? La blocchi, così rimane una parte di alcol e una parte di zuccheri. Invece, se vuoi portare il tuo vino a diventare secco, fai svolgere tutta la parte di fermentazione.
Ritorniamo alla parte di produzione. Hai finito di produrre solo, hai comprato la cantina e ti stai dedicando alla tua attività imprenditoriale. Che succede in quegli anni?
Beh, succede che allora la mia esperienza rispetto al vino, intanto frequento un corso di sommelier in modo di non farmi, non avendo appunto frequentato l'università e fatto enologia, almeno di avere un'idea di che cosa sto facendo, perché mi piace fare le cose con una base, diciamo, di conoscenza, non essere completamente in balia delle scelte dell'enologo, no? Io ho sempre voluto che i miei vini rispecchiassero la mia personalità. E quindi volevo che mi somigliassero. Però inizio sull'onda della tradizione, quindi effettivamente inizio a produrre i miei vini dolci, che sono due. Uno si chiama Butuni e un altro si chiama Turan. Il nome Turan è un nome che rende omaggio alle donne, perché Turan è il nome con il quale gli Etruschi chiamavano Venere. E quindi comincia così, con un omaggio alle donne, perché io sono molto, molto solidale con le donne, c'ho una grande stima, insomma, per il genere femminile.
Giustissimo. E sei affiancata in questo momento da un enologo che mi hai detto che continua a lavorare con te, giusto?
Sì, dal primo momento, il dottor Daniele Di Mambro, che ha iniziato con me e continua a seguirmi in questa avventura. Abbiamo fatto tante scelte insieme, alcune che lui ha condiviso, altre no, che però sono andate a buon fine, quindi finora è stata una bellissima collaborazione. Siamo diventati amici, diciamo.
Senti, l'imprenditrice Antonella produce due vini, però produrre due vini e averceli in cantina non è la stessa cosa che averli distribuiti, no?
Esatto.
Come funziona quella fase?
E come funziona? Guarda, in effetti la prima fase funziona così, che tu li vendi un po' in cantina, no? Cerchi di farli conoscere il più possibile, poi cominci attraverso i tuoi contatti a farli provare, che ne so, ai ristoratori, a chi di vino appunto si occupa come per mestiere. I vini cominciano a piacere, piacciono, io però mi accorgo che l'azienda non si può reggere sulla produzione di vini dolci, anche perché nel frattempo sono entrate in vigore le norme che limitano appunto per una questione di sicurezza, sicurezza in generale, sicurezza stradale, il consumo del vino. Quindi di fatto il consumo del vino dolce è relegato in minime quantità alla fine di un pasto oppure viene proprio escluso. Ovviamente si preferisce accompagnare un pasto con un vino secco. E quindi per me si pone proprio il problema di quale direzione prendere, quale strada dare alla mia attività imprenditoriale. Sicché diciamo, mi viene l'idea di diversificare, quindi cominciare a produrre un vino secco dall'Aleatico. Ed il primo vino secco che io ho prodotto da Aleatico è un rosato, anche questo per omaggiare le donne e un po' anche per sfruttare il know-how che il mio enologo aveva acquisito in una collaborazione che lui aveva avuto in un'importante cantina dell'Abruzzo, dove tu ben sai che i vini rosati hanno una loro, diciamo, dignità ed importanza. E quindi è nato il Pian di Stelle, che è il mio primo vino secco, credo la prima IGT Lazio completamente di Aleatico al 100%, che è un vino che io tuttora
Senti,
adoro.
ci insegni questa cosa? Che significa vino rosso, vino rosé, vino bianco? Dov'è la differenza?
Allora,
Qual è la magia?
la magia è, allora, innanzitutto partiamo dalle uve che io ho, che sono tutte di Aleatico. L'Aleatico è un'uva rossa. Allora, se tu quando mangi un'uva da tavola, no? Cioè, l'uva da tavola c'è sia bianca che rossa. Se tu provi qualche volta a mangiare un chicco che però ti dà fastidio perché dentro i semini sono particolarmente duri, no? A tutti è venuta voglia di qualche volta di toglierli e apriamo l'acino, dentro ci accorgiamo che in realtà la polpa dell'uva è sempre bianca. Quindi, che cosa colora il vino? Quello che colora il vino è la buccia. Quindi per far diventare un vino rosso, il succo dell'uva deve stare a contatto con le bucce, altrimenti il vino non si colora. Quindi se tu scegli invece di fare un vino bianco, lo puoi fare anche con un'uva rossa, ma sicuramente devi eliminare le bucce il prima possibile. La magia
Quindi tu quindi vendemmi e presto levi la buccia
sì.
e hai come byproduct l'aleatico bianco.
Esattamente, si porta l'uva in cantina, si mette in una diraspa pigiatrice che pigia l'uva e contemporaneamente elimina il raspo. Poi questa stessa uva viene messa in una pressa, diciamo, pneumatica che ha all'interno una membrana che si gonfia, e praticamente strizza un po' questa uva facendo uscire il mosto, quello che poi è il mosto.
Senti, e qual è il problema della dolcificazione? Perché tu ovviamente questo bianco lo volevi secco, no?
Sì, no, no, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. Tu, diciamo, questo mosto che hai a disposizione, diciamo, i lieviti agiscono sugli zuccheri presenti nell'uva e si attiva il processo di fermentazione che di fatto è un processo che mira a trasformare tutti gli zuccheri in realtà in alcol. E se tu porti a termine questo processo, cioè fai consumare attraverso i lieviti tutti gli zuccheri presenti all'interno del mosto, questo vino diventerà un vino secco. Se invece questo processo lo interrompi a un certo punto, rimarrà una parte di alcol e una parte di zuccheri presente.
Senti, quindi il tuo vino bianco è molto forte.
Il mio vino bianco di solito esce all'incirca in un range, diciamo, di alcol che va dai 13 ai 14 gradi, così, questo è, sì. Non è molto forte, ma insomma è robusto, ecco, mettiamola così.
È robusto.
Robusto.
Quindi hai diversificato e che succede nell'approccio marketing nella testa di Antonella?
Ma nell'approccio marketing succede che ecco, appunto, allora, ti trovi ad avere innanzitutto delle opportunità maggiori, no? Di proposta, perché non c'hai solo i vini dolci, ma appunto cominci ad avere un rosato che è nato nel 2009 e nel 2013 è uscito il Matei, che è l'aleatico appunto vinificato in bianco e è uscito contemporaneamente anche il Cavarosso che io sto degustando in questo momento mentre parlo con te, mi sono aperta una bottiglia di Cavarosso 2015 fantastica. E quindi la tua proposta è più ampia, però c'è un però in realtà, perché quando tu ti proponi al mercato dicendo che fai l'aleatico secco, cadono un po' tutti dalle nuvole, no? Proprio per il discorso che si faceva prima,
Certo.
cioè che l'aleatico è conosciuto come vino dolce. Ma come? L'aleatico secco? E allora gli devi spiegare esattamente quello che ho spiegato a te, di come avviene, di come un vino diventa secco. Cioè, tutti i vini nascono con un mosto dolce, ma poi l'attività, diciamo, che tu svolgi all'interno della cantina sono le tue decisioni che fanno diventare quel vino poi dolce oppure secco, sono le tue scelte. E quindi è stata veramente una lotta durissima dal 2009, quindi sono 12 anni, 13, che cerco di far capire come può diventare l'aleatico. E alla fine, insomma, in realtà ci si riesce col tempo. Chiaramente richiede moltissimo impegno, moltissima passione, moltissima forza, perché ti trovi a ripetere queste stesse cose. Ti sembra stranissimo che anche gente che si occupa di vino da sempre non abbia chiaro questo concetto, no? Di come in realtà il lavoro dentro la cantina si svolge. Però mi rendo anche conto che poi ognuno sa del proprio lavoro e del lavoro altrui, poco si conosce. Comunque, è stata una bella lotta,
Senti,
ma che adesso è affermato, ormai il concetto è chiaro, insomma, non ci sono.
ritorniamo sul vino fra un attimo. Mi hai dato uno spunto nella maniera in cui hai parlato. Un uomo nella tua stessa posizione avrebbe detto: con tanti sacrifici sono riuscito. Invece, tu hai detto: con tanta passione sono riuscita. Scusami, è una domanda estremamente filosofica.
Figurati, mi piace.
Senti, libero di rispondere o meno.
Certo.
Credi in questa differenza? L'uomo tende, no, a
Non
parlare
lo so,
di
non lo so, io
sacrifici.
mi confronto poco con, diciamo, il confronto tra generi non è una cosa che mi piace tantissimo, però certamente una cosa che noto è questa, che il linguaggio delle donne è sempre differente, è un modo proprio di sentire tutte le cose. Io ho un'associazione che si chiama Donne in Vigna e siamo cinque colleghe. Tutte femmine, tutte donne con le quali mi trovo molto, molto bene. E diciamo che tra noi il pensiero è abbastanza fluido e anche il modo di comunicare è semplice, ci capiamo, insomma. Ecco.
Senti, ci ha incuriosito, 5 donne in vigna, quindi 5 imprenditrici del
Sì,
vino?
cinque aziende che sono guidate da donne. Sì, poi c'è chi come me è
E tu...
sola e chi è in compagnia, ma cinque aziende guidate da donne.
Tutte si affacciano sul lago di
No,
Bolsena?
però sono tutte nella Tuscia, quindi nel giro di pochi chilometri ci sono queste cinque aziende che producono vini con vitigni differenti e con grossissimi risultati, grossi risultati. Io stimo moltissimo il lavoro delle mie colleghe, veramente fanno delle bellissime cose con i loro vini.
Benissimo, ci ha insegnato un'altra cosa, un'altra realtà. Torniamo al vino, quindi con un po' di fatica e passione sei riuscita ad affermare questo aleatico
Sì.
bianco. Sei arrivata? Finisce qui?
Non sono arrivata perché poi nel tempo, poco dopo, diciamo nel 2015, proprio quando mi trovavo a produrre proprio veramente fisicamente, ero in cantina e avevo le uve che erano appena arrivate dalla vigna, che io avevo contribuito a raccogliere ovviamente, quindi le porto in cantina e è più o meno l'ora di pranzo. E decido di appunto pigiare, di raspare queste uve, metterle in questa pressa per produrre il mio Matei, che è questo aleatico bianco. Se non che, siccome di solito quando io vendemmio o affronto qualche attività importante, che ne so, l'imbottigliamento, io difficilmente dormo la notte, difficilmente, sono proprio troppo eccitata, troppo piena di pensieri riguardo al fatto che tutto dovrà andare bene, che solitamente la passo in bianco. E quindi probabilmente avevo fatto colazione molto molto presto, perché io appena metto il piede per terra faccio colazione subito, proprio senza aspettare nemmeno un secondo, e quindi mi viene fame e allora dico ok, prima di iniziare questa pressatura mangio. Il giorno era un mercoledì, me lo ricordo bene, perché è il giorno in cui c'è il mercato e c'era diciamo, il banco della porchetta al mercato. Quindi io prendo un po' di porchetta, un po' di pane, mi faccio un bel panino con la porchetta, finisco questo panino e comincio a pressare. Se non che il mosto che esce da questa prima pressatura non è più così bianco come io mi aspettavo, perché anche seppur la breve permanenza su quelle bucce, no, a contatto con il mosto, in realtà ha un po' tinto già quel mosto. E quindi esce una cosa un po' strana, esce una cosa un po' arancione, come spiegarti? Sì, così. E non ti dico gli improperi che mi sono presa dal mio enologo, che mi ha detto: ma devi stare più attenta, tu non puoi avere questo atteggiamento così leggero e devi fare attenzione. E ora però quella era andata, per fortuna era una piccola, come posso dire, parte di produzione, erano solo 5 quintali di vino, ai quali ho voluto dare proprio tutta una vita propria. A quel punto, diciamo, l'arrosto era fatto e ho deciso di far fare a questo vino tutta una vita sua, nel senso che mentre gli altri fanno una fermentazione a temperatura controllata, il ramatico l'ho lasciato libero di esprimersi così come voleva. E ha fatto una fermentazione a temperatura libera, è durata all'incirca una settimana, era uscito questo vino che somiglia molto a un orange wine. Però gli orange wine derivano da uve a bacca bianca che vengono lasciati un po' a lungo sulle bucce, invece questo derivava da un'uva rossa che aveva appunto tinto un po' queste uve, questo mosto, scusami. A me piaceva quel vino, il mio enologo non era molto d'accordo, a me piaceva, gli ho detto: senti, io questo vino lo porto fino alla fine della produzione e lo imbottiglierò. Se poi piacerà bene, altrimenti, siccome piace a me, me lo berrò tutto io. E invece è piaciuto molto, e ha avuto subito molto successo. E quindi è stata una bella cosa, questo errore è andato a buon fine.
Scusa l'insistenza, ci spieghi che significa avere successo per un
Avere
vino?
successo è avere riscontro soprattutto del gusto del pubblico, questo è avere successo. Cioè che prendono in mano la tua bottiglia, mettono nel bicchiere il tuo vino e quel vino, senza molte spiegazioni, piace così, è diretto, piace subito. Questo è avere successo per un vino.
Con cosa si abbina il ramato? Con la carne, con il
Allora, in
primo, con
realtà il ramato ha
aperitivo,
una
non so.
struttura, no, un po' particolare perché è un vino curioso. È un po' discrepante, nel senso che se tu facessi una degustazione alla cieca, ti troveresti a mettere il naso dentro il bicchiere e ti sembra quasi che starai per bere un vino, un passito bianco. Quelli sono gli odori che hai, quindi degli odori un po' di frutta secca, di albicocca secca, e quindi ti dà proprio l'impressione che starai per bere un vino dolce. In realtà poi lo metti in bocca, è un vino proprio secco, secchissimo, però è piuttosto articolato perché ha una parte aromatica importante in cui l'aromaticità dell'aleatico, perché l'aleatico ricordo che è un'uva aromatica, la senti tutto questo apporto appunto di belle sensazioni calde, di frutta, di fiori. Però ha una struttura importante. Penso che il primo anno che io ho prodotto quel vino ha fatto 14 gradi e mezzo, quindi diciamo che è proprio robusto. Ma l'abbinamento in realtà l'abbiamo scoperto strada facendo ed è venuto abbastanza naturale. Tu sai che gli abbinamenti più semplici sono quelli territoriali, no? Cioè il territorio ti offre già quello a cui puoi abbinare il tuo vino. E in realtà l'abbiamo abbinato con dei pesci affumicati del lago di Bolsena che produce una mia carissima amica che si chiama Paola Dottarelli e che ha un'azienda che si chiama Lago Vivo. Lei fa degli affumicati fantastici e questo aromatico con quegli affumicati, devo dire la verità, sta molto bene.
Quindi immagino dopo il primo successo, dopo la prima scommessa, ti è piaciuta l'idea, hai
Ho
continuato.
continuato, ma l'anno successivo è stato molto molto difficile replicare un errore, perché l'errore è frutto del caso. L'inghippo è stato tutto lì, è stato capire quanto tempo poi quest'uva doveva rimanere a contatto con il mosto, queste bucce, quindi è stato veramente difficile. Si è andato un po' per tentativi, penso di esserci riuscita. Questo vino ha continuato a piacere, insomma, al pubblico, tanto da convincermi, diciamo, poi nel tempo a riprendere in mano la produzione del Pian di Stelle, quindi il rosato di cui ti parlavo prima, che io avevo interrotto perché i rosati è stato molto difficile venderli. Adesso per fortuna c'è questa moda dei rosati e sono più semplici da proporre, però per tanto tempo sembrava sembrava un vino, diciamo, di poca qualità, quando invece per produrre un gran rosato fai una gran fatica, no? E era un vino nato per essere un vino di qualità, cioè non è nato per salasso. Tu adesso ti spiegherò una cosa tecnica, anche questa è una cosa tecnica. I rosati si fanno in
Prego.
due modi, ossia quando tu produci un vino rosso, per concentrare appunto l'effetto che le bucce avranno su quel mosto, puoi togliere una parte di liquido. Così le bucce sono in percentuale, diciamo, più presenti rispetto alla parte liquida, quindi concentrando i sentori, concentrando la struttura, concentrando anche il colore. Oppure lo fai, come lo faccio io per il Pian di Stelle, partendo proprio con l'idea di fare un rosato, quindi fai stare a una temperatura molto bassa il mosto a contatto con le bucce, fai una criomacerazione, si chiama così, lo tieni affinché il colore che tu desideri venga raggiunto, dopodiché queste uve e questo mosto vengono messi in pressa e quindi ottieni esattamente il vino che tu volevi. E poi lì parte la fermentazione, anche lì che dura tra le 2 e le 3 settimane, però è un concetto, diciamo, di rosato un po' diverso e un pochino più di pregio, diciamo, ecco. Perché poi quando tu fai questo tipo di operazione, in realtà ottieni molto meno prodotto, quindi già hai delle basse rese in vigna. In più, facendo quest'operazione, molta parte del liquido rimane dentro la polpa, dentro diciamo, la buccia, capito? Butti tanto prodotto, però viene di gran qualità.
Ho capito. Quindi hai avuto improvvisamente un sacco di vini da offrire al
Io di
mercato.
fatto produco 6 tipologie di vino differenti, partendo però dalla stessa uva. Quindi 6 shades of aleatico. 6, 6, 6.
Ah, carina la citazione
Sbordura.
del cinema. Senti, qual è il tuo
Non
vino
ce n'è
preferito?
uno, mi dispiace non poterti rispondere, Giulia, ma guarda, i vini un po' sono come figli. Io ce n'ho 3 e ti dico che sono tutti e 3 differenti, ognuno di loro ha, come tutte le persone del mondo, dei pregi e dei difetti, ma io li amo alla follia tutti e 3. E così per i vini, perché ognuno di loro ha delle caratteristiche specifiche che rendono questo vino unico. Poi proprio veramente li partorisci anche i vini, eh? Parti dallo scegliere il nome, così come si fa per i figli, stai pensando come lo chiamerò questo vino, perché poi incontra il pubblico, cioè il nome è una cosa importante, capito? Deve avere una sua
Ma
identità,
certo.
quindi no, gli vuoi bene a tutti, vuoi bene a tutti.
Bene, senti, visto che hai avuto 9 figli
Ne
in vita,
ho avuti tre,
spostiamoci
ah
un
beh, tu mi dici 3
attimino.
più 6, ok, va bene, scusa, hai ragione.
Spostiamoci da questa vita di intenso allevamento, no? In tanti anni. Facciamo finta di stare un pochino più in alto. Raccontaci che cosa hai imparato dall'allevare tanti
Cosa ho
vini.
imparato? Ho imparato la stessa cosa che veramente mi hanno insegnato i miei figli, nel senso che quando tu hai a che fare con delle cose vive, non sempre controlli tutto, anzi, spesso, come è accaduto appunto per me, vedi, un vino che è uscito per caso e che ha avuto molto successo, devi dare spazio alle cose vive, perché loro si possono esprimere anche in modo autonomo, seppure tu intervieni in tutti i modi possibili e immaginabili, ma devi essere disposta ad accettare anche una volontà che va oltre te. E quindi prevalentemente questo, ho imparato la pazienza in tutte e due le esperienze, molta pazienza, cosa che io diciamo non avevo, ma l'ho acquisita nel tempo, e anche forse la determinazione, anche non aspettarsi subito le cose. Ma lasciare che il tempo agisca. Sì, lasciare che il tempo agisca. E se tu lo vedi bene, puoi
Senti,
raccogliere bene.
sono curioso, ti definisci più imprenditrice o più allevatrice di vini?
Allora, non lo so. No, non imprenditrice in realtà non mi sento, perché poi io mi occupo di tutte le parti, no? Cioè non è che mi occupo solo della parte imprenditoriale, mi occupo della vigna, mi occupo della cantina, mi occupo di tutto quello che riguarda il mio mondo, dai contatti con i rappresentanti, cioè tutto quello che riguarda anche le parti burocratiche, i registri, faccio faccio tutto da sola, quindi boh, non lo so che cosa, qual è la definizione giusta, non lo so, mi sento un po' contadina e un po' imprenditrice, sì, un po' tutto.
Qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto imparare?
Ad aspettare, sì.
Quindi torniamo alla pazienza.
Sì, aspettare, sì, perché poi quando tu hai un progetto in mente vorresti che subito venisse accolto, diciamo così, con l'entusiasmo con cui tu l'hai generato, no? In qualche modo. Però, cioè, mentre tutto il progetto nella tua testa, diciamo, ha una definizione che parte da lontano, per chi lo riceve non ha tutta questa storia e quindi devi lasciare il tempo che piano piano ci si avvicini al tuo progetto. Io poi non ho fatto grosse operazioni di marketing, quindi effettivamente sono i vini che hanno parlato poi per me. Ecco.
Senti, invece la cosa più bella che hai
Ma questa è una
imparato?
cosa molto bella, però quella che ho imparato, ad avere pazienza, sì, e poi ho imparato che questo lavoro in realtà mi piace, perché io non mi sarei vista dietro una scrivania a fare per tante ore al giorno lo stesso identico lavoro. Questo lavoro invece ti permette di avere anche tante sfumature di te, appunto, sei in campagna, sei in cantina, sei a contatto con le persone quando devi promuovere i tuoi vini, quindi hai tante, devi mettere in campo tante parti di te che forse strada facendo impari anche a conoscere ed alcune le coltivi. Io, per esempio, sono un tipo molto, molto timido e lo ero molto, molto di più, considera che la mia età arrossisco ancora, quindi ecco, ti dà la misura della mia timidezza, però questo lavoro mi ha un po', come posso dire, me l'ha fatta un po' superare questa timidezza e ho imparato la cosa più importante forse, che le persone apprezzano di te la verità di te, cioè non ti devi nascondere dietro a niente, devi essere sempre tu, perché è il fatto di essere unico che ti rende speciale.
Senti, mi porti perfettamente a quello di cui ti volevo far parlare. Nella nostra terra, la Tuscia, tu ne sei un esempio perfetto, molto Renaissance men and women, no? Possiamo fare di tutto. Tu ci hai appena detto che fai dalla vigna fino all'ultimo cavilletto burocratico, eccetera, eccetera. Abbiamo questa particolarità e allo stesso tempo abbiamo profonde insicurezze che si manifestano nella maniera più stupida, no? Sembriamo ignoranti a volte, troppo rumorosi, prevaricatori, no? In realtà è sempre insicurezza che si manifesta. Sembrerebbe, da quello che hai appena detto, che a un certo punto hai superato le tue insicurezze. Che succede? Co
Ho
come hai
capito che
fatto?
rimanere chiusi nel proprio guscio non portava da nessuna parte in realtà, perché anche queste insicurezze in realtà se venivano manifestate, se ci scherzavi su, è come quando tu scherzi su un tuo difetto fisico, no? Che è la cosa più facile che gli altri vedano. Se ci scherzi su, ti aiuta a superarla, no? Questa inibizione. E questo è quello che ho fatto un po' pace con me. Ecco, perché di fatto è questo quello che è successo. Ho fatto un po' pace con la mia natura e penso che è quello che dovremmo fare tutti, anche accettare il fatto di essere un po' mentalmente chiusi, però d'altro canto bilanciare questa forse chiusura di tipo culturale con l'entusiasmo, con la generosità, col fatto di essere semplicemente accogliente, ecco, in modo semplice, semplice.
Guarda, nella mia piccolissima personale esperienza, so per certo, anzi dalla mia esperienza, so per certo che gli abitanti della Tuscia, gli Etruschi in generale, sono persone affascinanti, adorabili, piacevolissime e dovunque vanno nel mondo e qualsiasi persona da qualsiasi parte del mondo capita in zona si innamora perdutamente perché c'è questo mischietto, no, di un minimo di arte, di cultura, di genialità, di estroversità, eccetera, e allo stesso tempo noi siamo
Certo.
legatissimi ai prodotti della terra, no? Mentre parlavi prima, parlavi di porchetta, che è una di quelle cose che da un certo punto in poi non si sa più che cos'è, no? Perché fanno parte della nostra vita, quindi questa nostra storicità, nel senso ognuno di noi ha una storia e è talmente bella, talmente affascinante che basterebbe raccontarla. E questo è
Sì,
implicito in
esattamente
quello
ciò
che
che
tu
volevo
dici,
dire,
no?
sì, esatto.
L'hai appena detto. Esatto. E questo, secondo me, questa è la maniera di uscire da quelle percepite limitazioni.
Diciamo
Basterebbe
che
raccontare la nostra
sarebbe
storia,
la
nient'altro.
chiave è quella di volersi bene, di stimarsi per quello che si è. Ecco, volersi bene.
Senti, ti faccio qualche domanda a cui puoi rispondere soltanto con una,
Aiuto,
massimo due
vai,
parole.
proviamo. Scusa, sono lunga, eh?
Sì, miglior amico. No, 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 non per quello, perché è carino col tempo. Vediamo, proviamo, eh. Migliore o
Anche
migliore
la
amica?
madrina della mia ultima figlia, Emilia.
Territorio prediletto da
Arruscia.
visitare. Posto al mare
Ah, Rosso
prediletto.
Roques. C'ho dei ricordi bellissimi legati a quel posto.
Civita di Bagnoregio.
Un sogno.
È il Palazzo Farnese di
Progetto
Caprarola.
imitato dagli americani. Viterbo è una città
Viterbo.
medievale fantastica, fantastica, e invito tutti a venire e scoprirla.
Tuscia.
Tuscia è la varietà proprio, è la varietà, è la bellezza dei nostri ambienti naturali e delle persone. Sì, l'amicizia è un concetto
Amicizia.
molto importante e molto nobile, sì. No.
Sforzo di rispondere con una parola, vino.
Vino, calore, inteso in senso umano però.
Molto bello questo,
Sì.
è affascinante questa cosa. Senti, in quasi tutti gli show americani c'è sempre un momento che sia lui che lei, chiunque sia il protagonista, arriva alla sera e apre la bottiglia di vino rosso italiana e la mette sul bicchierone, no? Il calice, no? E beve un pochettino. Quello è il sintomo, il simbolo dell'essere arrivati. Quando ci si può permettere tanto, significa che nella vita qualcosa abbiamo fatto bene, no? Ce l'hai
Chiaramente,
dentro la testa questa immagine? C'è qualche cosa di affascinante dei vostri vini italiani che arriva ovunque. Ce la sai
non lo so.
spiegare?
Non lo so, io forse la identificherei nella varietà totale che la nostra piccola Italia, piccola intesa geograficamente nel senso di perimetro, di area, no? Di superficie, può esprimere, perché dal nord al sud c'è una varietà che nessun altro paese può esprimere. E ogni espressione è sempre molto originale e molto tipica. In realtà quando e metti un po' di vino
Protagonista.
italiano nel bicchiere, ti sembra di stare per bere quella regione, quel piccolo paese, quella provincia, e ti riporta un po' lì. Come le Madeleine di Proust,
Vero,
sì.
vero. Senti, parliamo di una cosa leggermente diversa e secondo me ti piacerà questo argomento. Per rete si intende quella cosa che fa sì che la somma delle parti sia maggiore della somma algebrica, no? Mettendoci insieme si ha qualcosa di più. Ci racconti le tue esperienze per
Guarda, te
quanto
l'ho
riguarda fare
accennata prima,
rete?
ma il fatto che io con altre 4 aziende a conduzione femminile ci siamo messi insieme è stato esattamente per questo motivo, perché noi siamo tutte piccole aziende, quindi con risorse limitate, no, per affrontare il mercato. Ma mettendoci insieme, innanzitutto, possiamo condividere le preoccupazioni riguardo ai problemi che si possono affrontare, ma soprattutto ci arricchiamo dell'esperienza delle altre. E anche delle idee, perché io ho una testa che partorisce delle idee, ma diciamo 5 teste fanno molto molto di più. Quindi alcune cose che magari io posso avere come embrione dentro la testa, qualcuna di noi può avere invece la capacità di svilupparle. E questo ti porta poi a raggiungere un risultato.
Senti, perché è così difficile fare rete
Perché
nella
siamo un
nostra
po'
zona?
individualisti, sempre forse partendo un po' da quella timidezza, no? A volte arroccati nelle proprie posizioni, pensando di avere la verità in tasca. Ognuno di noi ha assolutamente la ricetta della cosa migliore della cosa migliore. Invece in realtà non è così, perché il mondo è così vario che le nostre proposte possono essere accolte da appunto una vastità umana incredibile. Un po' questo, un po' questo. Mettersi un po' in discussione a noi ci risulta difficile.
Senti, secondo te perché la Tuscia non è mai esplosa come zona territoriale? Ti faccio un esempio ovvio, il Salento, no? Quando io ero piccolo e studiavo, per me la Puglia era il tavoliere delle Puglie, un posto un po' arido, no? Dove non si andava, no? Poi improvvisamente diventa Salento. Adesso in tutto il mondo la parola Salento è una di quelle cose che significa un posto meraviglioso. Perché la Tuscia non ha avuto mai
Perché è
questa
stata sempre mal collegata,
fortuna?
innanzitutto, quindi questo lo voglio dire in modo molto chiaro, siamo stati sempre molto mal collegati a livello di trasporti. E poi perché sono mancati forse gli investimenti, quelli grossi, nel senso che la capacità ricettiva è sempre stata limitatissima, non si è mai avuto il coraggio di investire in questa zona e forse c'è stata anche poca lungimiranza da parte di chi ci ha amministrato, anziché aprirsi, si è finito spesso per chiudersi ulteriormente, oltre quella che è la nostra già mentalità di partenza.
Senti, ma tu come imprenditrice o come allevatrice che sia, hai trovato aiuto nelle strutture esterne, quindi ad esempio comune, provincia, eccetera, eccetera, oppure li vedi ancora purtroppo come un piccolo
Le vedo
ostacolo?
ancora un po' come ostacolo, devo essere sincera. Si fanno spesso alcune proposte, non parlo, cioè parlo di tutti gli enti, si fanno delle proposte, ma non sono poco efficaci, diciamo, sono poco efficaci.
Peccato. Senti, ti faccio scivolare su un argomento che mi sta e ci sta a cuore in particolare perché questo podcast si chiama La Via degli Artisti e la nostra zona è da sempre ricca, no, di creatività, genialità, eccetera. E quelle cose che abbiamo citato prima, ad esempio il Palazzo Farnese, no, ne sono esempi, ma Viterbo, che ne sono tanti, ma sono un po' dappertutto. No? Questo te l'ho già accennato. Ci racconti un momento in cui hai subito la sindrome di Stendhal, qualcosa così bello che ti è sembrato che ti abbia tolto il fiato e tolto il respiro e fatto perdere un battito del cuore?
Io in realtà questa cosa, sai, ci ho riflettuto quando me l'hai detta, no? E io questo sentimento lo provo ogni volta. Credimi, Giulio, veramente, ogni volta che io vengo da un viaggio breve o lungo da fuori e mi avvicino alle mie zone e comincio, diciamo, e mi appare così all'improvviso uno scorcio del mio lago. È sempre, ti giuro, io veramente perdo il fiato, io rimango senza fiato ogni volta. E ho la fortuna di provare questa sensazione. Ogni volta che io vado in vigna, perché le mie vigne appunto si affacciano sul lago di Bolsena, e io ho sempre questa sensazione, perché poi il lago è un, come posso dire, è un essere, perché di fatto è un essere vivente, è un essere mutevole, muta al mutare del cielo, dei colori del cielo, a volte lo vedi adombrato, a volte invece così molto allegro quando le giornate sono soleggiate, e cambia sempre, sembra quasi che rispecchi lo stato d'animo tuo, e quindi è. Veramente, tu pensi che io quando vado in vigna e faccio sempre quella strada, ma mi trovo a percorrere quella via e arrivo sempre ad una curva dove il lago mi si scopre completamente e la gran parte delle volte, credimi, io mi fermo a fotografarlo, quello scorcio lì. Pensa,
Ti
vabbè. E quindi è quello.
Senti, nella tua preparazione o comunque evoluzione di imprenditrice e allevatrice, qual è stato un libro o un evento che ti ha particolarmente
Non
colpito?
credo che ci sia un libro che mi abbia colpito o portato arricchimento per quanto riguarda la mia professione. Tutti i libri in realtà mi hanno arricchita e in qualche modo influenzata poi. Io amo la lettura, leggo molto. È sempre una compagna fedele la lettura, in particolar modo in questo periodo di lockdown, diciamo, è stata veramente una risorsa importante.
Senti, ci hai citato prima un corso da sommelier che hai fatto all'inizio e il tuo enologo l'hai
Sì.
citato più volte. Quale delle due è stata più
Certamente un incontro con un
importante
enologo, certamente, una
per la...
persona molto molto preparata, molto capace e anche molto appassionata. La passione veramente è una caratteristica determinante per la riuscita dei progetti. Cioè ci devi sempre credere fino in fondo, anche quando il gioco è duro, anzi forse quando è più duro e quando è più difficile è quando devi tenere più fortemente la tua determinazione lì.
Senti, ho sentito un podcast che parlava in maniera precisa, no? Di quello che ogni generazione lascia o insegna a quelle dopo. La tua generazione, quella diciamo adesso senza dire l'età, insomma, comunque di imprenditrici, donne, no? Che hanno scoperto di saper fare benissimo questo tipo di lavoro, cioè, secondo te che cosa lascerete
Non
alla
lo so,
prossima
non posso
generazione?
parlare in termini generazionali, non è proprio una cosa che mi si confà di parlare in termini collettivi quando si riguarda l'esperienza, questo non lo saprei dire. Però ti dico, guarda, tanto per citare uno dei libri che io, forse il libro che mi piace proprio di più in assoluto, che non so se tu conosci, è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che già ti
No.
consiglio di leggerlo, è molto bello e io trovo che è un libro propedeutico, secondo me dovrebbe essere propedeutico per tutte le ragazze, quindi letto anche precocemente, in cui diciamo la protagonista, che ha un nome curioso che si chiama Modesta, in realtà questo nome Modesta si può riferire solamente alle proprie origini. Poi in realtà questa donna è una donna molto intelligente, molto coraggiosa, molto anticonformista e molto saggia, che vive la vita in modo... come posso dire, pieno di passione e di forza e di coraggio, non ha paura di affrontare niente, completamente, come posso dire, in contrasto forse con i tempi in cui viveva. E non posso parlare di generazione, anche se forse magari ci si può riconoscere anche un'intera generazione, ma certamente questa è forse la mia caratteristica principale. Sì. Questo posso dire di averlo e quindi spero di trasmettere ai miei figli questo, in particolare alla mia figlia femmina, cioè di avere coraggio e di avere forza per affrontare un mondo che, come io dico sempre, è fatto dagli uomini con le regole inventate da loro per loro stessi. Quindi dobbiamo fare
Ah, non ci sono
un sacco
dubbi,
di
non
fatica
ci sono dubbi.
per affermarci. Ecco, più
Secondo quel podcast che le sentivo ieri, tu sei, diciamo, l'eccezione che fa la regola, no? Proprio perché il mondo è gestito dalle regole degli uomini fatti per loro stessi, è ovvio che nell'età giovanile, quindi 18, 20, 25, 30, 35, così gli uomini che appunto, non devono fare i bambini, eccetera, danno il meglio, lavorano tanto, producono, creano carriere, eccetera, e le donne purtroppo si affacciano alla stessa sfida molto più tardi, spesso lasciano perdere. Tu invece ti sei affacciata e con onore, devo
Addirittura. Eh
dire, e hai tirato fuori.
sì, sono tanti, sì, è vero, qualcuno me li critica pure tutte queste sfumature, ma a me piaceva, mi piaceva far esprimere questo vitigno che secondo me è eclettico e in realtà questi vini, ognuno di questi vini ha una propria personalità, ma è un po' quello che riguarda anche le persone, no? A volte noi tutti siamo un po' incasellati in determinate categorie, cioè tu sei questo e quindi gli altri ti conoscono così, incasellato nella categoria, che ne so, professionale, no? Però in realtà dentro di noi c'è sempre tanta ricchezza, che non è che diamo sempre a conoscere a tutti. Certamente bisogna avvicinarsi un po' e allora magari questa ricchezza riusciamo a regalarla. E questo riguarda ovviamente tutti, e questo è quello che fa l'aleatico. Tu ti approfondisci la conoscenza dell'aleatico e provi a tirar fuori tutte le sue sfumature.
Senti, ci
È
hai
quello che ho
parlato
fatto io.
molto di lago, di vita, di vitigno, di aleatico. Quasi quasi non ci hai parlato di grotte. Mi sorprende questa cosa.
Ah sì, vabbè, ma il fatto che mi sembra talmente connaturato con la mia, con il mio essere che boh, mi sembra quasi scontato. Poi di fatto Sì, io mi sento molto molto grottana, però forse sono proprio poco in linea col grottano tipico, non so come spiegarti, io non so mai niente di quello che succede nel mio paese, vengo a sapere le cose dagli altri, invece generalmente le personalità di paese sono un po' curiose, si interessano alla vita altrui, a me è una cosa che mi interessa poco, mi interessa più nei successi delle persone che nei lati
Capisco
negativi,
perfettamente. Senti, una
capito?
domanda un po' leggermente fuori tema, ma se mai è successo, in quale periodo della tua vita saresti voluta scappare da grotte?
Beh, quando sono rimasta incinta in modo così precoce, ovviamente. Immagina la mentalità di un paese che già appunto, come ti dicevo prima, si interessa molto alla vita altrui. Immagina quando tu diventi di fatto proprio il centro dell'attenzione di tutto il paese, no? Tutti sanno di te, tutti ti guardano, tutti vogliono sapere. Lì sarei voluta forse scappare, però da un altro punto di vista è stato invece molto molto bello resistere. Questo ovviamente il coraggio me l'ha dato la mia famiglia di resistere perché mi ha fatto sentire amata e accolta, nonostante, diciamo, come posso dire, l'imprevisto, che però è sempre stato invece da tutti molto ben accolto, perché adoro il fatto di avere, ecco, mio figlio Antonio. Che è stato un regalo della vita come gli altri due, però lì sono stata messa a dura prova. Tu considera che io ancora andavo a scuola, cioè io quando ho partorito mio, quando ero incinta, stavo frequentando il secondo anno delle scuole superiori. Ecco, quindi
Senti.
immagina la scena, insomma, io arrivavo, considera che ho finito di frequentare il mio secondo anno il 31 di maggio e ho partorito il 13 di giugno, quindi io ero incintissima quando andavo a scuola, e anche quella è
Senti,
stata
però crescere i
un'esperienza dura.
bambini in un paese è un'esperienza meravigliosa.
Sì, è bellissimo, è bellissimo. Poi guarda, fino a qualche anno fa ti devo dire che Grotte era anche un paese molto molto ricco. Considera che prima che l'avessero altri paesi qui intorno, alcuni ancora non ce l'hanno, ma aveva una palestra che funzionava benissimo, una piscina frequentatissima, un campo da tennis, quindi c'erano tantissime opportunità, cosa che ultimamente invece è venuta a mancare. Le opportunità che hanno avuto i miei figli, quindi per dire di frequentare le attività extrascolastiche, muovendosi con la libertà che i bambini hanno all'interno di un paese, no? Con la sicurezza di vivere all'interno di un paese. Adesso purtroppo questi figli non ce l'hanno più perché devono frequentare delle attività extrascolastiche, ma muovendosi in un altro paese. Quindi è stato un impoverimento,
Peccato.
effettivamente. Io sono in vita fortunata che loro siano
Senza
cresciuti in
dubbio.
quell'epoca.
Senti, siamo verso la fine, siamo a un'ora, abbiamo chiacchierato con piacere. Te l'ho già preparata questa domanda. Raccontaci tre libri, uno già ce l'hai detto, quindi due libri che hanno
Uno te l'ho
segnato
detto,
in qualche maniera
sì.
la tua vita.
Allora, uno appunto, L'arte della gioia, che appunto ti consiglio di leggere, non fosse altro per questo titolo fantastico,
Certo.
perché voglio dire, trovo che sia bellissimo. E un altro è Paola di Isabella Allende, per una madre quale sono io, diciamo, legge l'esperienza di una donna che sta per perdere la figlia e la deve accompagnare in questa avventura, è una cosa straziante, ma in quel libro. Questa esperienza vissuta con mille sfumature. Adesso, peraltro, sto leggendo un altro libro di Isabella Allende che è Afrodita, che è un libro, diciamo, di ricette ed Eros abbinato, quindi bellissimo perché è molto carnale Isabella Allende. E un altro libro, sempre del Nobel americano, Hackett, che è
Ah,
L'amore ai tempi del
certo.
colera, che è, diciamo, mette in evidenza proprio la perseveranza di questo sentimento che nasce, non è corrisposto, ma che lui non demorde fino alla fine della vita, tanto che alla fine viene coronato questo suo sogno d'amore. E quindi
Devo
anche
dire che
questo.
la
Questi tre
perseveranza si
sono.
sente forte nelle tue parole, in tutta allora. Sei una donna molto decisa.
Meno male,
Benissimo.
almeno questa l'ho
Senti,
guadagnata sul
Antonella, ti sto
campo.
per salutare, però sarei un pessimo intervistatore se non ti chiedessi di raccontarci da dove viene il tuo cognome, che è in sé una storia fantastica.
Ah, è vero, è vero. Pacchiarotti è un cognome etrusco in realtà, e sembra che derivi da un fatto che è accaduto, nel senso che la mia famiglia etrusca aveva fatto una sorta di patto di non belligeranza con i romani con cui si era venuta a confrontare. Evidentemente questi romani hanno fatto uno sgarbo, sicché la mia famiglia ruppe quel patto, quindi da lì il cognome della famiglia dei Patti Rotti, e nel tempo è diventata la famiglia dei
Fantastica,
Pacchiarotti.
queste cose soltanto in tu. Fantastico, fantastico.
Vero.
Bene, Antonella Pacchiarotti di
Piacerissimo.
Aleatico per Passione, è stato un piacere, ti ringrazio.
Grazie Giulia, è stato un piacere per me,
Benissimo,
davvero.
buonasera.
Giusto per pulire, non ti distrarre, sto ma senti, fa sparirci che cartaccia, è felice la caterinaccia. In a scale from 1 to 10, chi ne mi sa, boy, yes I am, I don't even know why, you make it out into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino, non leggi sta per terra, butta nel cestino. Pulì e spazza, eppure ammazza, l'amore tuo e non voglio ricordare. E sbaglio se ti cerco, ma aiutami a